Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno e buon ascolto anche a chi ci seguirà in serata da Bologna. È domenica 28 giugno 2015 e questa è la 283esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Ilaria Beretta,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Siamo alla prima puntata domenicale dell'estate e ci sono già le prime defezioni vacanziere. Il primato ce l'ha Giuseppe, che è già convolato verso le italiche spiagge dopo una estenuante preparazione fisica tutta a base di sdraietta, nudo integrale nel terrazzino di cucina, footing due volte al giorno quando portava fuori i suoi due bassotti, centrifugati a cetriolo e cumino e flessioni su una mano sola per superare la temutissima prova costume. Dunque condurrò questa puntata in modo del tutto solitario. Tra l'altro la scaletta di oggi rischia di farmi anche somigliare a un triste binario.
Binario! Tu che portasti via col treno dell'amore la giovinezza mia, odo ancora lo stringere del freno, ora vedo allontanarsi il treno con lei.
Oggi parleremo di bisonti e nativi americani, dei suoni prodotti dagli insetti, quindi del loro linguaggio. Faremo poi un salto a Montichiari per una manifestazione di protesta davanti ai mattatoi e la ricetta sarà un risotto molto estivo. Chiuderemo la puntata con la consueta rassegna stampa altra animalista.
Binario!
Come preannunciato nella rubrica Resistiamo Animali di oggi, la rubrica che, vogliamo ricordarlo, è dedicata alle fughe, alle ribellioni degli individui animali segregati e sfruttati, Roberta Marino e Ornella Jurinovic parleranno di un episodio legato alla storia dei bisonti, maestosi e sfortunati animali predecessori di quei manufatti umani chiamati mucche e tori. Parleremo della loro conquista, del loro sterminio e ci sembra che i bisonti rappresentino anche un'ottima occasione per riflettere sulle molteplici e inscindibili connessioni di cui parliamo sempre, che esistono tra la violenza praticata sugli animali e quella praticata sugli umani. Sentiamo questo interessante servizio con una bella sorpresa sul finale.
Resistiamo animali! Storie di fughe e ribellioni.
Per gli indiani d'America, il bisonte è il più importante di tutti gli animali. A lui erano attribuite qualità sovrannaturali, in suo onore venivano spesso indette danze e festività. Per le tribù indiane il bisonte era simbolo di vita, di sacralità, di abbondanza. E se i bisonti erano milioni, significava che questa abbondanza non sarebbe mai finita. Fino a pochi secoli fa, le grandi pianure erano abitate da 30-60 milioni di bisonti, fino all'arrivo dell'uomo bianco.
Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia.
Nel 1900 ne rimanevano solo poche migliaia. Erano passati solo 10 anni dal massacro di Wounded Knee. Solo in un giorno, nel dicembre del 1890, in una piana coperta di neve, l'esercito degli Stati Uniti uccise a cannonate centinaia di Sioux, quasi tutti disarmati, in gran parte donne e bambini. I feriti che riuscirono ad allontanarsi morirono assiderati. I soldati se ne andarono lasciando i cadaveri a cielo aperto. Gli ufficiali responsabili della strage furono ricompensati con 20 medaglie al valore militare. Loro, che avevano anche decimato i bisonti, sa che Sioux, nello stesso modo, facendone sfregio, lasciando le carcasse a decomporsi nella prateria.
Ora ti voglio dire, c'è chi uccide per rubare, e c'è chi uccide per amore. Il cacciatore uccide sempre per giocare.
Già molto tempo prima dello sterminio, negli anni Ottanta, era stata messa in atto una caccia indiscriminata e studiata a tavolino per minare alle basi la sussistenza delle tribù e per indebolire gli indiani. Un duplice massacro. E ora quegli stessi bianchi si compiacciono per il ripopolamento dei bisonti e chiedono che l'importanza della specie venga riconosciuta nella cultura statunitense dei nativi, diventando il mammifero nazionale degli Stati Uniti. I bisonti però non hanno dimenticato. E relegati nei parchi naturali, all'arroganza di quei bianchi ora si ribellano. È quanto accaduto a maggio a un bisonte confinato nella riserva di Yellowstone, dove non mancano i cartelli che raccomandano di stare a una distanza di sicurezza dagli animali. Esasperato dall'ennesima giovane turista in cerca di emozioni che voleva farsi fotografare accanto a lui, la caricata è poi infilzata, ferendola. È il riscatto, il monito del bisonte. È lui che, secondo la tradizione degli indiani d'America, ci ricorda che non siamo niente senza la grande azione della natura e che dipendiamo da essa, sia fisicamente che spiritualmente. Scriveva Capriolo Zoppo, capo indiano, al presidente degli Stati Uniti. Ho visto migliaia di bisonti che marcivano sulla prateria, lasciati lì dall'uomo bianco che li aveva sparato dal treno. Io sono un selvaggio e non posso capire come un cavallo di ferro sbuffante possa essere più importante del bisonte che noi uccidiamo solo per sopravvivere. Che cos'è l'uomo senza gli animali? Se non ce ne fossero più, gli indiani morirebbero di solitudine, perché qualunque cosa capiti agli animali, presto capita all'uomo.
Nella rabbia e nell'umiliazione dei bisonti sopravvissuti fino ai nostri giorni è scritta tutta la storia del loro popolo, una storia fatta di massacri di massa, quelli che subirono i loro antenati. I bianchi non si erano accontentati solo di questo. Negli anni si erano dati un grande affare per ridurre anche gli indiani in schiavitù e impossessarsi quindi delle loro terre. Per loro i nativi americani erano peccatori bestiali e diabolici, molto probabilmente dei rappresentanti in terra del demonio. Per cui, secondo questa convinzione, era ancora più necessaria e giusta l'opera di conquista, che spesso avveniva con azioni di sfrenata violenza. A Sand Creek, in una mattina del novembre del 1864, il 3° Reggimento Cavalleria del Colorado aveva caricato un campo indiano mentre gli occupanti dormivano. Avevano ignorato sprezzantemente la bandiera bianca e quella americana sventolata in segno di resa dal capo tribù. Quel giorno morirono centinaia di indiani. Quando la commissione d'inchiesta aveva chiesto al colonnello perché avesse fatto fuoco sui bambini, questi rispose che quei mocciosi erano pieni di pidocchi. Qualche anno più tardi, nel 1890, in un altro gelido inverno vicino al fiume chiamato dagli indiani Chanquepeopi, cambiato poi in Wounded Knee dalla lingua degli invasori, l'esercito degli Stati Uniti aveva ucciso a cannonate 150 Sioux, in gran parte donne e bambini. Mentre i feriti che erano riusciti ad allontanarsi morirono assiderati, i soldati, una volta terminata la carneficina, se ne andarono, lasciando i cadaveri a cielo aperto, proprio come usavano fare con i corpi dei bisonti uccisi. Lo scrittore Frank Baum, autore del Mago di Oz, applaudì al massacro e scrisse: «La nostra sicurezza dipende dallo sterminio totale degli indiani. Dobbiamo cancellare dalla faccia della terra queste creature non addomesticate né addomesticabili». E fu così, in effetti. Dopo lo sterminio dei bisonti, avvenne anche quello degli indiani.
Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. cercherà sul fondo del Sand Creek.
Della storia dei bisonti americani, ci spostiamo alla storia di animali di casa nostra. In estate cresce il fastidio verso gli insetti che abitano i nostri giardini, i nostri terrazzi, le pinete e anche le nostre case. Specialmente quando andiamo a dormire, il sibilo di una piccola zanzara può diventare una vera e propria fobia. Io conosco persone che trascorrono ore della loro vita letteralmente a dare caccia a minuscole zanzare e che esultano quando ne schiacciano una sulla loro stessa pelle. Francamente lo trovo un po' sopravvalutato questo danno delle zanzare. Comunque, osservare l'offerta di attrezzature, di sostanze per sterminare gli insetti, in particolare le zanzare, è veramente deprimente. Esistono lampade, ammazza insetti, attira insetti, cattura insetti, fulmina insetti, lampade che vengono vendute come sterminatrici di insetti. Conosco addirittura pizzerie vegane dove per tutta la durata della cena senti soffriggere i corpi delle malcapitate con un conseguente fumo di zanzara arrostita e corpi annichiliti di insetti che restano visibili in questa diabolica macchina. Esistono poi delle palette antimosche e delle palette antizanzare con le quali si dilettavano le persone naif di una certa età. Adesso invece l'anziano di tendenza ha una racchetta elettrificata fulmina insetti e trascorre le sue serate sbracciandosi in casa col rischio di tirare giù il lampadario buono, quello con le gocce di cristallo. Il massimo poi sono le racchette periscopiche, allungabili all'infinito. In rete ci sono fotografie che farebbero ridere se non facessero piangere. La più kitsch è la zanza volée, che viene pubblicizzata così: le zanzare a parete e a soffitto non si salveranno più. Un'altra viene pubblicizzata come Sandokan, col K, zanzare alla frutta. Ho anche scoperto che esistono dei forum per elaborare la racchetta fulmina zanzare e aumentarne la potenza, manomettendo il circuito elettrico. Un diploma alla scuola Radio Elettra per corrispondenza è molto utile in questi casi. La ferramenta Vincenzi propone online Attila, e già il nome dice tutto. Si tratta di un mostruoso arnese nero che somiglia un po' a un mini barbecue e che, a quanto si dice, protegge fino a 400 metri quadrati ed è adatto per esterni, casa, giardini, ampi spazi e, udite udite, canili e allevamenti. Ho detto tutto. Nella parte inferiore ha una reticella nella quale immagino finiscano i resti degli insetti annichiliti. Chissà se un giorno esisterà un museo delle torture inflitte agli altri animali. Quel giorno vorrei vedere Attila tra i suoi cimeli. In questo clima decisamente psicotico è quanto mai attuale la nostra miniserie dedicata agli insetti dal titolo Così parlò la locusta, a cura dell'etologo e filosofo Roberto Marchesini, che troverete anche in un apposito banner nel nostro blog www.restiamoanimali.it, dove potrete riascoltare tutte le puntate precedenti. Vorremmo che ci fosse una maggiore conoscenza di questi minuscoli mondi, ma che non sono semplici o banali, anche se sono piccoli. Anzi, sono mondi molto affascinanti, pieni di mistero, che si sono semplicemente evoluti in un modo un po' diverso rispetto a noi mammiferi. La rubrica è in 12 puntate, oggi siamo alla 11ª. Il titolo della puntata di oggi è Frastuoni e melodie.
Così parlò la locusta.
Così parlò la locusta.
A scuola dal mondo degli insetti. Rubrica di entomosofia a cura di Roberto Marchesini.
I suoni fanno parte della nostra vita, sono l'altro richiamo proustiano oltre agli odori. Possiamo dire che ogni anno noi viviamo delle esperienze, dei ricordi legati ai suoni, legati al mondo della natura che ci dà delle indicazioni, di indicazioni di temporalità. Per esempio alla fine di gennaio, quando i merli vanno in amore, abbiamo appunto il periodo della merla, questo tintinnare verso sera ci fa capire che se anche non siamo nella primavera, stiamo andando verso la primavera e la sensazione è molto forte e lo sentiamo proprio perché luci e nello stesso tempo suoni ci richiamano a esperienze passate, ad anni passati. Allo stesso modo il periodo pasquale, il periodo di timida inizio primavera, si riempie del suono dei verdoni che iniziano a fischiare in un modo del tutto caratteristico e i parchi cambiano il loro modo di presentarsi a noi e quindi iniziamo veramente a sentire questo sentore di primavera. E così quando poi invece entriamo nella fase piena della primavera, inizio dell'estate, i caroselli dei rondoni intorno ai palazzi, il loro fischiare forte, energetico, vigoroso, ci fa sentire che stiamo entrando nel mondo magico dell'estate e sono assolutamente dei presagi molto forti. Il mondo degli insetti è un mondo che colora di suoni la nostra esistenza. Pensiamo alle serate di maggio con i suoni delle locuste, pensiamo alle estati con il frastuono delle cicale, questo cicalare costante dei meriggi che veramente dà questo senso proprio di stanchezza pomeridiana, di torrido pomeridiano. Oppure pensiamo alle serate di fine estate o di tarda estate, agosto, settembre, e il frinire dei grilli, queste melodie meravigliose che danno un senso di freschezza, danno un senso di respiro, cioè noi letteralmente in estate torniamo a respirare con i grilli, potremmo dire che c'è questa sorta di diarchia, di contrasto tra il mondo caldo, pesante delle cicale, del canto delle cicale, e il mondo leggero, il mondo pieno di respiri e di sospiri anche del canto dei grilli. Sono infinite le modalità con cui gli insetti producono suoni. È interessante vedere che alcuni suoni riprendono addirittura delle sonorità di animali completamente differenti. Per esempio la mantide religiosa, quando è spaventata, inizia a vibrare le ali e produce un suono che assomiglia a un soffio. Noi sappiamo che il soffio ha un effetto intimidatorio, infatti i gatti spaventati soffiano, le civette spaventate soffiano. Perché il soffio è intimidatorio? Perché riprende esattamente il soffio dei serpenti e quindi c'è in un certo senso una sorta di sintonia su questo rumore. E le mantidi lo producono in una maniera incredibile perché non hanno organi per soffiare. Ecco, siamo abituati a pensare che le cicale perdano il loro tempo a cantare. Gli insetti non perdono il tempo a cantare, gli insetti attraverso il canto determinano il loro territorio, attraverso il canto invitano a nozze il loro partner.